io la vedo molto difficile la prossima stagione.
Come detto, l'Europa League però interessa molto da vicino anche l'Inter, e da qui ripartiamo salutando Mario Sconcerti. Avrei trovato direttore.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Buonasera.
Allora, insomma, direttore, questa positività acuisce un po' il pessimismo di Niccolò verso una nuova stagione?
No, che sarà una stagione balorda, è chiaro, dai, voglio dire. Non si sa se riaprono meno gli stadi, 20%, 15%, sembra in saldi.
Il 10%,
cioè, dai, stadi. Avremo una stagione anomala anche la prossima, è inutile nascondersi dietro un dito.
Siamo pronti, direttore, a questo?
Intendo come sistema, sarebbe stata una stagione anomala, lo sapevamo, da un pezzo, cioè, sappiamo che non avremmo potuto permetterci. È stato chiaro sempre, giorno per giorno, quando tu hai 200 milioni di contagiati, 20 milioni, scusami, 20 milioni di contagiati e nel mondo, è chiaro che il calcio si gioca tutti insieme. Quindi non si gioca solo in una nazione, è chiaro che siamo condannati all'emergenza. Molto dipenderà da quanto possiamo e vogliamo fare, perché stiamo giocando già in un'epoca di Covid, però stiamo cercando di giocare. Abbiamo visto che smettere di giocare fa molto male, cioè smettere di produrre in generale fa molto male, e quello che ci viene detto adesso è che smettere di produrre fa più male del Covid. Quindi è tutto un problema di dimensioni. Per adesso è più conveniente tenere aperto. Se dovesse esserci nuove emergenze, è chiaro che ne dovremo prendere atto.
Certo. Direttore, mi sembra che l'Inter di ieri sera, anche se un po' sprecona, però ha tutto per vincere questa Europa League, no?
Sì, però sono cose che sono d'accordo con te, Nicolò. Questo sull'Inter mi è piaciuta molto, sia con Getafe che con il Leverkusen, ma soprattutto ha fatto sembrare piccoli gli avversari, cosa che alle italiane succede molto poco. Cioè, sono cose che si sembrasse tutti abbastanza favoriti, la Juve, la Roma, il Napoli, ma queste sono cose che ci siamo detti molte volte. L'Inter è molto cresciuta negli ultimi due mesi, sono cresciuti proprio anche a livello individuale dei giocatori. Penso a Gagliardini, che assomiglia ormai a un grande giocatore, penso a Barella, non parlo nemmeno di Lukaku, che è ormai infermabile. Appena la forza degli avversari scema un po', la sua diventa proprio imprendibile. Sì, vediamo, io credo, a me piace molto il Siviglia, mi sembra che si possa incontrare, anzi di sicuro si possono incontrare solo in finale,
sì.
Io penso che potrebbe essere quello alla finale.
Ah, Inter-Siviglia.
Ecco, direttore, in questo senso, tornando anche evidentemente a quella che è stata la spaccatura che Conte ha dimostrato di voler creare lui stesso, o quantomeno di andare ulteriormente ad acuire, ad esacerbare con quelle parole alla fine della Serie A, in questo senso la vittoria dell'Europa League si inserisce in caso in cui evidentemente si inserirebbe come un piacevolissimo fastidio nel provare a ricucire questa crepa? Cioè sarebbe un qualcosa di importante ma non fondamentale nel capire se andare avanti insieme?
Ma voglio dire, evidentemente no, l'anno scorso il Chelsea vinse la Coppa questa Coppa e Sarri venne via. Conte vinse in Inghilterra il secondo anno la FA, che è una Coppa molto importante, e l'hanno mandato via. Quindi sotto questo aspetto non è automatico, tu vinci un trofeo e resti. È importante capire cosa pensa il proprietario in questi casi, quanto il proprietario se l'è legato al dito, quanto considera. Certo, mandare via uno come Conte dopo che eventualmente vincesse un trofeo internazionale non vorrebbe dire che è proprio incazzato nero il presidente, il proprietario, perché altrimenti sarebbe molto, molto impopolare.
Direttore, Gasperini pochi istanti fa in conferenza stampa ha appena detto: avrei preferito giocare questa sfida sui 180 minuti. Io non sono tanto d'accordo con Gasperini, perché secondo me l'Atalanta in una partita secca, cioè, nel doppio confronto il Paris Saint-Germain avrebbe potuto far valere ancora di più la sua forza tecnica, ma questo è pensiero mio, quindi voglio dire che non sono Gasperini e non ho portato l'Atalanta ai quarti di Champions. Lei è d'accordo?
Io sono d'accordo, cioè c'è un principio, bisogna vedere da quale parte del principio siamo, se sulla testa o sulla coda. C'è un principio, cioè che se tu sei inferiore a un avversario è preferibile una partita sola.
Sì.
Perché lì decidono molto di più gli episodi, decide un rigore, decide un errore. Se tu pensi di non essere inferiore complessivamente all'avversario, allora sono meglio le due partite. Ora bisogna vedere Gasperini, io non ho sentito Gasperini, bisogna vedere che cosa pensa lui in generale, per esempio, del fatto che il Paris Saint-Germain è il mondo da 6 mesi. Per cui può darsi che pensi anche a questo. Ho visto il Lione, non mi è sembrata una squadra troppo in difficoltà atleticamente. Quindi potrebbe anche essere che il Paris Saint-Germain giochi, se la giochi, come dire, da riposato, e allora diventa una bella partita, perché credo che collettivamente l'Atalanta sia migliore, cioè la partita è più aperta. L'Atalanta complessivamente forse è la miglior squadra d'Italia, secondo me, adesso forse dietro l'Inter, ma complessivamente anche più squadre. Quindi credo che possa giocarsela alla pari.
Tra l'altro, insomma, diventa direttore anche una Champions che è anomala nell'anomalia, perché con l'eliminazione della Juventus, l'eliminazione del Real Madrid, c'è il Lione, il Manchester City, ci sono tante squadre che una Champions League non l'hanno neanche mai vinta nella loro storia. Per quello che, insomma, fin qui ci ha detto in questa fase di ripartenza la competizione e in generale quello che ci hanno detto i singoli campionati nazionali, ci si può azzardare a, insomma, trovare una favorita o presunta tale, o alla luce anche di quante squadre siano per la prima volta in un momento così avanzato della Champions, diventa anche difficile addentrarsi in qualche considerazione del tipo?
È sempre difficile addentrarsi, non è nemmeno giusto. Praticamente in nessuna attività si fanno pronostici. Soltanto nel calcio. Quello che ti posso dire, quello che si vede e che risponde in parte alla domanda, è che quasi tutta Europa sta vivendo un cambio di generazione. La Juventus ne è già costituita, ne è proprio l'avanguardia. Il Napoli è un'altra dimostrazione. La Roma non era abbastanza forte per battere il Siviglia. Però in generale è un po' a domicino una generazione che non è mai stata una generazione di fenomeni, per cui non ci sono grandi giocatori in giro, e questa mancanza di grandi giocatori ha impedito anche ai più ricchi di poter scegliere come sceglievano 10 anni fa. Sono stati costretti a prendere giocatori quasi normali. Questo ha portato equilibrio, per cui le novità credo che arrivino da questo.
Direttore, voglio fare un passo indietro sulla Juventus, cioè nel senso che non abbiamo ancora parlato, almeno in questa settimana qua sta riaperto, al di là della scelta di Pirlo, se davvero Pirlo andrà avanti con un'idea del 4-3-3, si ripropone l'ennesimo dilemma della posizione di Paolo Dybala, no? Perché comunque giocatore come Dybala nel 4-3-3, cioè, va incastrato un po' a fatica. Ecco, è un falso problema quello di Dybala? Sarà un falso problema?
Sì. Secondo me sì. Dybala, quello che cerca adesso a 26 anni e mezzo, sta andando verso i 27, quello che cerca è un posto stabile. È un posto stabile da protagonista nel calcio internazionale. Se tu glielo dai, che sia più depilato sulla destra, poi dipende sempre, la Juventus è bravissima nella comunicazione, magari ti dicano che parte mezz'ala arretrata e poi fa l'ala destra, e noi non ce ne accorgiamo nemmeno. mi sembra che il problema della Juve non sia questo. La Juve è una squadra profondamente sbagliata, non si prendono 43 gol se non sei profondamente sbagliata a questi livelli.
Sì.
È una squadra che deve rifondarsi, che deve rifondarsi, ricredersi. Non è un problema di schemi, è un problema proprio di persone, di ruoli, di convinzioni, di qualità. Ecco, mi sembra che la stessa Juve arriverà all'inizio del campionato come se fosse veramente un nuovo ciclo,
sì,
nonostante tutti i nuovi scudetti.
Direttore, su questo anche diciamo così, se si osserva il tipo di scelta che la Juventus ha fatto nel giro di 12 mesi, siamo proprio agli antipodi del tipo di allenatore che si va cercando. La Juve è passata da un allenatore che ha scoperto la Serie A a 25 anni dall'inizio di fatto della sua carriera da allenatore, 12 mesi dopo, uno scudetto dopo, sceglie un allenatore che non ha fatto un minuto in uno spogliatoio. Alla fine ha pagato Sarri, molte volte ci siamo interrogati chi è la vittima, chi è il colpevole, la società, il mercato. Ecco, a suo avviso, ora che ha pagato Sarri, hanno pagato tutti? Cioè, il crimine è stato risolto, le indagini sono chiuse?
O ci aspettiamo qualcos'altro?
Ma senti, cioè, voglio dire, a me se mandi via Paratici ci importa poco. Cioè, siamo noi che diamo importanza al direttore sportivo. Cioè, quello che conta sono le proprietà. Non puoi mandare via una proprietà.
Però, direttore, se la proprietà dovesse eventualmente, ecco, fare una rivoluzione alla squadra, alla fine si andrebbe ulteriormente a certificare che tanto colpevole poi Sarri non lo è stato, se si vanno a cambiare 7-8 giocatori.
Non è mai stato un problema tecnico, ormai è chiaro.
Certo, certo.
Non è mai stato un problema tecnico, è una storia sbagliata. È una storia sbagliata in un momento sbagliato, dopo che hai vinto 8 studenti. La gente è diventata esigente, vincere è diventato un obbligo. Se tu vedi, la cosa più divertente è capire, più paradossale è capire che gli juventini ormai sono condannati a essere infelici, non sono mai felici di niente, cioè Allegri non lo vogliono più, cioè Sarri non l'hanno voluto fin dall'inizio, vincono lo scudetto e non se ne accorgono. E quindi viene Pirlo, un debuttante, sono così e così, giustamente. Mentre noi siamo gente che va ancora in strada a festeggiare, andrebbe ancora in strada a festeggiare una Coppa Italia, i tifosi della Juve hanno esaurito un compito. Non hanno più entusiasmo.
Come se fossero assuefatti, no? Assuefatti alla vittoria.
Ma assolutamente sì.
Sì.
Questa è forse la prima volta che succede, non so se sia successo a Madrid, ma a Madrid hanno un avversario in casa che ha vinto 10 campionati. La Juventus non ha una città di riferimento, è l'unica squadra nazionale.
Sì, sì. Direttore, proprio collegandomi a questo discorso della Juventus, lei ha detto ieri, se non ricordo male, che Sarri sarebbe, cioè per la Roma Sarri sarebbe l'allenatore ideale. Però io le volevo fare proprio questa riflessione su Sarri, perché il problema di un allenatore che a 60 anni, dai 55 ai 60 anni raggiunge l'apice della sua carriera, cioè fa 3 anni straordinari a Napoli, vince una Europa League al Chelsea, vince uno scudetto alla Juventus, è di rimettersi in discussione, perché oggi Sarri è arrivato al top di quello che poteva arrivare. Cioè oggi ripartire significa fare uno step inferiore, per come la vedo io. È nel DNA di Sarri, secondo lei? Oggi, cioè, Sarri ha la testa per dire, per ripartire anche da ambizioni inferiori?
Certo, sì. Certo che sì. No, ambizioni inferiori.
Cioè, se Sarri
va alla Roma, no, è un'ambizione.
No, certo, dico, però
è la stessa storia del Napoli. Sì. Cosa succede domani non lo sappiamo, nessuno lo sa. Certamente Sarri, se ha imparato la lezione, deve ricominciare in fretta e farlo in posti che lo capiscano. Quindi Roma è un posto molto popolare. E con una nuova società, secondo me, sarebbe una bella opportunità, poi deve decidere lui. Ma secondo me in questo momento lui non si sente affatto al top della carriera, si sente in un cul-de-sac, cioè, lui si sente un grande sconfitto perché è stato cacciato dalla società che rappresenta il suo ideale di società, la cui organizzazione è esattamente quella che ha sempre cercato nel calcio, e non è stato considerato meritevole di questo. In questo momento è un uomo distrutto,
sì.
Secondo me va aiutato.
Direttore, il fatto di, aggiungo in questa sofferenza umana e professionale, che poi Sarri ha questo, no, non credo sia un record, però comunque è un dato di fatto, in due anni vince con il Chelsea l'Europa League, vince con la Juventus lo scudetto, e nonostante questo viene cacciato ulteriormente, all'interno dei problemi che poi possono esserci, però la sua missione sportiva in parte o totalmente sì. In porto
col Chelsea proprio cacciato, diciamo che insomma facciamo
sì, tutto separato. Però alla fine è comunque un anno e poi
è
via.
Come quando, cioè, lui gli sta succedendo quello che è successo, già proprio questo, hai ragione, tutte e due le volte gli è stato dimostrato che lui ha un taglio e non un altro, non è un uomo per tutte le stagioni, è un uomo per alcune stagioni.
Sì.
E questo lo capisci solo andando avanti. Per molto tempo tu pensi di essere buono per qualunque cosa, poi via via che fai le cose e le sbagli, restano quelle che puoi ancora fare. Questo è per tutti. Lui non è adatto a una società come dire, di grandi tradizioni, una società paludata. A Londra aveva trovato la signora, la Granovskaya, come si chiama?
Sì. No. Marina Granovskaya, sì.
Che lo teneva dritto e con cui lui non riusciva a usare la propria empatia, perché Sarri è uno simpatico, ma così nel suo modo, in un modo estremamente diretto. Come tu capisci, ci vuole intelligenza e grande attenzione e grande considerazione di lui per capire se ti piglia in giro o ti dice la verità. Quando lui ha praticamente un'espressione sola, e con quell'espressione ti dice tutte le cose, e tu devi distinguere. Non è una persona facile, come è giusto che sia, cioè, non mi fido mai delle persone facili.
Direttore, grazie mille.
Buona serata, direttore, a martedì.